minuti. Tema libero. Io mi sono messo giù qualcosa sulle infrastrutture, che sarebbe teoricamente, anche se i giornalisti mi chiedono sempre dell'universo mondo, tranne che della mia delega, partirei da questa. Innanzitutto,
i giornalisti chiedono, in realtà Salvini parla, anche senza il bisogno dei giornalisti che chiedono di tutto. Forse i giornalisti è vero che chiedono un po' di tutto ai ministri, ma perché sanno che otterranno risposte. E qualche volta le risposte arrivano prima ancora delle domande. Quello di cui parlerò stasera non è tanto l'offerta pubblica di scambio fra Unicredit e BPM, o meglio, deliberata dal consiglio di amministrazione di Unicredit. Oggi la novità abbastanza attesa in realtà è stata che il consiglio di amministrazione di BPM ha valutato negativamente, ha rigettato l'offerta pubblica di scambio, ma quanto il fatto, e questo deve preoccupare secondo me, che Salvini, e poi vedremo qualcun altro dietro di lui, abbia deciso di intervenire su questa operazione di mercato. Dunque, poi nel frattempo ho visto che c'è un tizio, si firma Europa con un handle Noi Europa, che critica Liberioltre perché dice: nello statuto di Liberioltre c'è scritto che l'associazione è contro Salvini, se qualcuno vuole fare politica tramite l'associazione lo faccia dal suo account, dal suo canale social, ma non coinvolga l'associazione. Sembra quasi che scriva a nome degli associati, non mi pare che nessun associato si sia mai lamentato se commentiamo la politica. Probabilmente a questo Europa dà fastidio che ogni tanto ci occupiamo delle idiozie, delle cretinate, delle fesserie dette e fatte da Salvini. Se ne faccio una ragione: l'associazione Liberioltre non fa politica, ma commenta la politica. Dopo vi faccio vedere anche un altro pezzetto di questo incontro a cui ha partecipato Salvini ieri, credo in mattinata. È estremamente divertente, ma ve lo faccio vedere dopo la sigla. Fra un minuto. Oh, è giusto perché non facciamo mai sconti a nessuno, e a noi fare politica o commentare i fatti politici contro questo, contro quello, ci interessa zero. Ricordo che gli appetiti della politica italiana per le banche non nascono naturalmente con Salvini, non nascono con Salvini, non nascono con altri partiti, sono praticamente parte della storia della politica italiana, della politica della finanza, dell'imprenditoria italiana. Sappiamo della storia di Monte dei Paschi, l'abbiamo raccontata tante volte, abbiamo commentato tante volte qui su Liberioltre. In realtà, molti anni fa, all'inizio, quando il bubbone di Monte dei Paschi era per l'ennesima volta esploso, mi ricordo facemmo diverse puntate su Monte dei Paschi. Io personalmente ho scritto diversi articoli sulla vicenda Monte dei Paschi, ho scritto diversi articoli sulle emissioni dei Monte dei Paschi. Ho scritto degli articoli sui Tremonti Bond e su come Monte dei Paschi sia stata salvata dalla politica e come Monte dei Paschi, attraverso la fondazione di Siena, fosse di fatto controllata dalla politica locale e in particolare da un partito che non è il partito di Matteo Salvini. Quindi critichiamo i politici, critichiamo i partiti politici e lo facciamo senza riguardo per nessuno. C'è qualche politico e c'è qualche partito politico che a dire la verità ci dà un po' più di materiale degli altri. Talvolta ci dà più materiale degli altri perché al governo e quindi sotto l'occhio dei riflettori, tal'altra perché oggettivamente alcuni politici, fra cui il signor ministro Matteo Salvini, sono portati a tracimare, a parlare di qualunque cosa, anche di argomenti di cui non sanno letteralmente nulla, come vedremo, e come qualcuno già sa e ha intuito, e quindi ci danno occasione di commentare. Vi faccio vedere quest'altro pezzetto di Salvini perché è divertentissimo, veramente divertentissimo, che non c'entra con la vicenda, con le vicende a Monte dei Paschi.
È molto politico, perché investire 3 miliardi sottoterra non mi porta voti, perché uno dà per scontato, giro il rubinetto, tiro la cosa della doccia, mi faccio la doccia e mi esce l'acqua per la pasta.
Questo pezzetto me lo sono riascoltato un paio di volte perché non capivo. Quando l'ho visto per la prima volta, ho pensato, vabbè, ma sarà stato un discorso più articolato, un discorso in cui se lo prendi tutto, no? Perché tante volte succede che vengono estratti degli spezzoni e appaiono completamente folli, poi li vai a contestualizzare in un discorso invece più ampio, il discorso di Salvini dura circa 28-29 minuti, magari ha un senso quello che dice, tranne che per Salvini. Giri la doccia e prendi l'acqua per la pasta. Vabbè, ok. È un po' la confusione quando hai molte cose che vuoi dire, vuoi che queste cose siano forti e ti impappini perché i tuoi pensieri sono poco ordinati, e questa è una caratteristica di tutti quelli che vogliono apparire. Come ho detto tante volte, una caratteristica dei tempi che stiamo vivendo è che il politico deve apparire, il politico ha bisogno che si parli di lui. E credo, tra l'altro, che questa vicenda Unicredit non sfugga a questa regola. Cioè, io credo, fino a che non vengo smentito dei fatti, che l'intervento di Salvini, come altri interventi di Salvini o come altri interventi di altri politici su materie che non sono di loro competenza, sia fondamentalmente dovuto al fatto che i politici hanno bisogno di apparire, hanno bisogno di dire la loro in modo che i giornali ne parlano, e i giornali puntualmente ne hanno parlato. Tra l'altro con delle possibili conseguenze di cui poi dopo vi parlerò. Allora, la vicenda è questa. L'Unicredit, che ha un programma di espansione abbastanza importante, che secondo me è meritevole, decide di fare un'operazione di un'offerta pubblica di scambio delle azioni con Banca Popolare di Milano. La storia di Banca Popolare di Milano è interessante. Banca Popolare di Milano deriva da una fusione fatta nel 2016 che poi si è concretizzata nel 2017 fra Banca Popolare e Banca Milano, ed è nato un gruppo che al nord è molto forte. Paradossalmente Unicredit, che è credo la prima banca italiana per capitalizzazione in borsa, uno dei due grandi player bancari italiani sul mercato finanziario europeo, paradossalmente ha necessità non soltanto di espandersi in altri paesi, sapete, dell'operazione che forse verrà condotta su Commerzbank. A proposito, dovrebbe uscire, credo questa settimana, un video girato un paio di settimane fa dai nostri Matteo Fatale e il professor Ottorino Morresi, sull'operazione Unicredit Commerzbank, quindi credo domani, dopodomani, comunque in settimana dovrebbe uscire. Dopo rispondo anche alle domande, c'è una domanda interessante. Ce n'è più di una veramente interessante. Quindi ha necessità di espandersi, ma c'è anche, a prescindere dalla necessità di Unicredit di diventare più forte in alcuni territori. Tenete presente che Banca Popolare di Milano in Lombardia credo che sia, se non il più grosso gruppo bancario presente, e sappiamo quanto è importante la Lombardia per l'economia italiana, sicuramente uno dei più grandi gruppi, quindi fa un'operazione che poi il mercato valuterà se essere profittevole o non profittevole. Il consiglio di amministrazione di Unicredit l'ha ritenuta profittevole. Ed è un'operazione di mercato, una classica operazione di mercato, che ha due valenze, secondo me. La prima, appunto, è quella di rafforzare la presenza di Unicredit su un mercato che è interessante, che è quello della Lombardia, ripeto, di gran lunga prima economia italiana. Il secondo effetto, che credo sia stato preso in considerazione dal Consiglio di Amministrazione di Unicredit, è quello di rafforzare il patrimonio, il capitale di una banca che si accinge finalmente a competere sui mercati globali. Fra qualche giorno io andrò in Bocconi, come sapete, a proposito, biglietti esauriti, abbiamo fatto overbooking, quindi non c'è più posto. Qualcuno può provare ancora di iscriversi, però i posti si sono esauriti. Andrò a parlare del rapporto Draghi. Insieme a me ci saranno illustri professori di economia, l'introduzione sarà fatta dalla professoressa Elisa Borghi, poi ci sarà Francesco Giavazzi, Luigi Guiso, Guido Tabellini. E parleremo del rapporto Draghi e delle sfide sulla competitività che l'Europa ha da troppo tempo rimandato. Partendo dal rapporto Draghi, dall'analisi che viene fatta da Draghi, parleremo appunto della necessità che l'Europa si svegli e diventi più competitiva sui mercati globali. Una delle cose che vengono ben spiegate nel rapporto Draghi è la necessità che l'unione bancaria, che è una sorta di chimera che sembra raggiunta ma poi sparisce, l'unione bancaria a livello europeo venga finalmente attuata. Per unione bancaria intendiamo non soltanto la vigilanza che già c'è, ma anche quella di creare un mercato bancario dei capitali che sia veramente unico. Per farlo, per poter competere, abbiamo bisogno di gruppi bancari grandi. Grandi non a livello locale, ma grandi a livello globale. Se vogliamo competere con Stati Uniti e Cina soprattutto, e presto, molto presto anche con India, e con le economie emergenti, avremo bisogno di un mercato finanziario, di un mercato dei capitali che sia sufficientemente grande da poter competere. E credo che l'operazione Unicredit e altre operazioni di risico bancario che si andranno eventualmente a configurare nei prossimi mesi e nei prossimi anni, qualora finalmente gli europei, i campioni del nazionalismo europeo si svegliassero e capissero che se vogliamo essere competitivi, date le sfide che stiamo per affrontare e stiamo già affrontando, dobbiamo ragionare a livello quantomeno continentale, altrimenti perderemo le competizioni come già le stiamo perdendo. Ecco, se vogliamo ottenere quei risultati, operazioni come questa di Unicredit hanno, secondo me, senso. Mi chiedeva Alessandro se il prezzo offerto per il concambio è basso. Sì, il mercato ha ha bocciato l'OPS da parte di Unicredit. Poi vedremo quali saranno gli sviluppi. È comunque una base di partenza, i 10 miliardi e mezzo. Costo valutato da Unicredit e da Orcel, poi dirò qualcosa su Orcel, vengono giudicati dagli osservatori di mercato troppo pochi rispetto alle dimensioni dell'operazione, rispetto alla grandezza di BPM. Probabilmente così, però è una base di partenza. L'operazione si concretizzerà, se si concretizzerà, entro la prima metà del 2025, non prima. È un'operazione complessa. Ma veniamo al dunque. Perché interviene Salvini e come interviene Salvini? Allora, secondo me le ragioni sono sostanzialmente tre. La prima ragione, la più banale, è che Salvini ha bisogno di essere riconosciuto, specie ora che insomma il vento non ce l'ha più in poppa, e lo andiamo dicendo da tempo. Salvini ha perso quell'appeal, se l'è giocato quell'appeal con gli elettori. Salvini ha bisogno di essere ancora visibile, per cui interviene su tutto. Interviene anche e soprattutto sui temi che secondo lui, secondo la sua visione, attirano l'attenzione degli osservatori. E in effetti questa operazione ha attirato l'attenzione degli osservatori. Sono 2 giorni da quando è stato fatto l'annuncio, prima dell'apertura dei mercati di ieri, che si parla soprattutto di questo, anche per effetto dell'assenza di altre grandi notizie sul fronte interno. Ci sono delle notizie interessanti sul fronte internazionale, forse ne parleremo domani, però sul fronte interno non ci sono grandi notizie. E quindi il bisogno di visibilità. Il secondo motivo dell'intervento, secondo me, è legato al fatto che l'attenzione, come dicevo all'inizio di questa chiacchierata, l'attenzione del mondo politico verso le banche è sempre molto alta. È sempre molto alta. Tradizionalmente, come dicevo, i politici si interessano alle banche perché le banche si interessino di loro. Tra l'altro la storia della Lega, lo ricordiamo, è una storia che si è intrecciata spesso con il mondo bancario. Addirittura il predecessore di Salvini, quando era in auge, addirittura aveva pensato di creare una banca, si chiamava Credi Euro Nord. La fine che ha fatto Credi Euro Nord, recuperate quella storia, è surreale. Mi interessa talmente tanto il settore bancario e credo di poter avere talmente tanti effetti positivi dall'interessamento verso il settore bancario che una banca me la creo. Poi la fine di quella banca e di altre iniziative sul fronte finanziario della Lega di Bossi, ripeto, appartengono alla storia comica di questo paese, letteralmente alla storia comica di questo paese. Altro esempio, dice Alessandro, Ennio Doris e Berlusconi. Lì però l'operazione fu abbastanza diversa, Alessandro. Ennio Doris, che era un imprenditore sicuramente con momenti di genialità, sicuramente con visione, sicuramente con pochi scrupoli, ma se vuoi fare l'imprenditore a quel livello devi avere pochi scrupoli, si fece finanziare da Berlusconi prima ancora che Berlusconi entrasse in politica. Berlusconi entra nel capitale di Ennio Doris e diventa amico di Ennio Doris nel capitale di Mediolanum Bank, di Banca Mediolanum per meglio dire, perché gli piacque il progetto, almeno questo raccontano le cronache. Gli piacque quel progetto, anche Berlusconi, al netto del Berlusconi politico e al netto di tutti i difetti di Silvio Berlusconi, anche Berlusconi era un imprenditore con una visione, con la capacità di guardare oltre, di scommettere, di tentare la fortuna, però ragionando. Ecco, semmai Fassino, però lì è un pochino diverso, no? Quando viene intercettato Fassino, ma allora abbiamo una banca? Lì è un altro sistema, è proprio il sistema politico, non è l'imprenditore che crede in un progetto e lo finanzia perché ha la capacità di finanziarlo. In quel caso, nel caso di Fassino, era proprio una sorta di un'ingerenza, molto più di un'ingerenza. Però sono tutti questi esempi che sono calzanti, chi più chi meno, anche la storia dei risarcimenti. Mediolanum, sì, sai che forse quella storia la racconterò, perché la vicenda 2008, io l'ho detto tante volte, in realtà la crisi globale dei mutui subprime noi la scopriamo nel 2008, ma nasce nel 2007. Io insieme ad un pool di colleghi la scopriamo a febbraio del 2007, quindi ben prima che succedesse tutto quello che è successo. Quella di Mediolanum e dei rimborsi è una storia interessantissima. Sì, forse ne parlerò, Aca, ma hai fatto bene a ricordarlo. È veramente una storia molto interessante. Vabbè, non andiamo troppo lontani. Dunque, dicevo, il terzo motivo per cui Salvini si interessa a questa cosa, secondo me, è il più naif di tutti. E cioè, Adesso ero un po' cattivo, ma credo di potermelo permettere. Salvini che cosa fa? Non so se avete ascoltato quello che ha detto a favore di microfono. Ha detto Unicredit non è una banca italiana. Falso. Unicredit è una banca italiana, la più grande banca italiana, con una caratteristica però, la caratteristica della public company. Non ha un azionista di riferimento. Non è governata da un patto di sindacato. È una classica public company. E Salvini credo che non abbia la più vaga idea di cosa significa essere una public company. Proprio non lo sa. Vede che Unicredit è diventato un gruppo bancario di rilevanza europea e quindi la derubrica a banca non più italiana. In realtà Unicredit, così come altri, quei pochi due o tre player internazionali che abbiamo nel nostro panorama economico e finanziario, è proprio italiana. Sede legale in Italia, principali attività in Italia, certo un piano di espansione molto attiva su tutti i mercati europei e mondiali, Unicredit, ma anche molto all'estero. Unicredit è una di quelle banche che videro prima arrivare le opportunità, per esempio, dall'est Europa e dalla Russia. Salvo poi pentirsene per quello che è successo. Quindi Salvini non comprende che cos'è una public company e considerando, avendo sentito dire che Unicredit è un player europeo, ha pensato, ah, Unicredit non è più italiana. Seconda ragione, sempre nell'ottica di questo ragionamento che secondo me ha fatto, questa la metto come battuta. Andrea Orcel ha un cognome che poco sembra italiano, poiché Unicredit e poiché tutti i grandi player internazionali spesso hanno degli AD presi dal mercato, spesso straniero, magari avrà pensato che Orcel non è italiano. Chi lo sa? Pensato anche questo oggi mentre ci ragionavo. La terza ragione, che credo che sia proprio fondata invece, mentre la seconda è una battuta, la terza ragione credo che sia fondata. Banca Popolare di Milano è due cose, le ha scritte nel nome. Prima cosa, Milano. C'è un richiamo al territorio, c'è un richiamo al territorio e sappiamo quanto questa compagine di governo, questa destra che ci governa oramai dal 2022 sia sensibile. Sì, Orcella è romano, tra l'altro di origine siciliana, Luca. Orcelle di origine siciliana. Ha fatto una carriera bellissima, Andrea Orcelle. Me la sono andata a riguardare proprio oggi pomeriggio mentre pensavo alla puntata. È una carriera veramente molto significativa. Tra l'altro, viene considerato Andrea Orcelle come una sorta di mago delle fusioni, mago delle operazioni di concambio. E probabilmente è davvero così, è veramente molto bravo in quello. Quindi chi meglio di lui può pensare ad un'operazione di espansione degli asset della banca che conduce attraverso operazioni di concambio? Dicevo, Milano, territorio, Milano che è la città dove sono nato e dove ho cominciato a fare politica. Seconda parola chiave, Banca Popolare di Milano. Pensando, e questa è una vecchia storia che riguarda la politica italiana, maledetti politici italiani cialtroni, non soltanto Salvini, pensando che si possa competere sui mercati, o che per meglio dire non si debba competere sui mercati, perché le banche popolari sono quelle che fanno credito al consumo, che sostengono la piccola e piccolissima impresa del territorio. E le banche popolari sono legate al territorio intimamente, e le banche popolari e le banche di credito cooperativo le dobbiamo salvare come eccellenza italiana, co così come dobbiamo salvare come eccellenza italiana i piccolissimi artigiani. Beh no, così puoi salvare o avere la percezione di salvare il sistema bancario italiano e i territori legati alle banche italiane, ma perdi la competizione, perdi i campioni. Io credo che la reazione scomposta di Salvini sia dovuta essenzialmente a questo terzo fattore, cioè il non comprendere che prima di tutto le banche popolari, così come venivano intese, per fortuna, non esistono più. Devo, con un po' di fatica, devo dire che lì ci vide bene Matteo Renzi. Una delle poche cose fatte bene o comunque che avevano senso dell'azione politica di Matteo Renzi quando stava al governo fu proprio quella di comprendere, magari anche grazie ad alcuni consiglieri di cui si era dotato, che il sistema delle banche popolari era un sistema che non avrebbe potuto reggere e quindi trasformò le banche popolari. Infatti abbiamo visto il Popolare di Milano, attraverso la fusione di cui ho parlato prima, è diventato un player importante. E quindi c'è questa cosa dei politici italiani alla Salvini, non soltanto Salvini, ma soprattutto Salvini, che quando un gigante di un settore, che sia settore finanziario, che sia un settore, che so, industriale, decide di fare un'operazione, che sia un acquisto, un'acquisizione o che sia una fusione, con una banca o con un player industriale che si ritiene a torto legato al territorio, ecco che scatta anche qui il riflesso plavoviano. Bisogna opporsi. Quindi, ricapitolando, Salvini non sa che Unicredit è italiana. Salvini non sa che per competere bisogna diventare più grandi e in Europa, lo dice Draghi, mancano disperatamente player bancari di livello globale. Salvini tenta una inutile difesa di un asset che non è quello che lui immagina, o meglio, che non è quello che lui sa, che è in grado di capire. C'è un'altra parte, su questa vado velocissimo, così arriviamo esattamente 30 minuti. C'è stata anche la reazione di Giorgetti. Io la reazione di Giorgetti, che ha evocato la Golden Power, non mi dilungherò su che cos'è la Golden Power, dico soltanto una cosa, la Golden Power viene pensata per evitare che player stranieri acquisiscano settori giudicati dalla politica italiana strategici. Con un decreto legge che è del 2020 o 21, il regime della Golden Power è stato esteso anche a settori strategici in caso di acquisizione o tentativi di acquisizione fra società italiane, quindi non soltanto quando c'è l'intervento dello straniero. Adesso il decreto non mi ricordo qual è, ricordo che è un decreto, credo del 2020, ma potrei sbagliare la data. Decreto sul quale non sono d'accordo nel suo impianto. In realtà non mi piace in generale la disciplina della Golden Power, però è un'arma che diversi governi hanno utilizzato. Giorgetti dice, e la dichiarazione arriva dopo l'esternazione di Salvini, Giorgetti dice: stiamo valutando se far scattare la disciplina della Golden Power. Ora vi faccio una previsione, poi fra qualche settimana, fra qualche mese vedremo se la mia previsione si è avverata o no. Ma ci sono disposto a scommetterci qualche euro sopra. L'uscita di Giorgetti, l'evocare da parte di Giorgetti la Golden Power, serve semplicemente a far vedere a Salvini che lui, Giorgetti, segue la disciplina di partito. Giorgetti non ha nessuna intenzione di attivare la Golden Power. Vedrete che dopo uno studio più o meno serio, più o meno approfondito su una vicenda che non necessita della Golden Power, che semmai necessiterebbe, ma vedrete che anche lì non ci sarà nulla da dire, di un intervento, o meglio, di un'indagine da parte dell'antitrust, vedrete che il MEF, guidato da Giorgetti, concluderà la sua indagine dicendo che la Golden Power non scatta. Ne sono sicurissimo. Giorgetti ha fatto quella dichiarazione semplicemente per far vedere al suo capo Salvini di seguirlo. Seguirlo in un modo meno rozzo, chiaramente, un pochino più tecnico. D'altra parte Giorgetti ne sa n volte più di Salvini, anche se non sono sufficienti le competenze di Giorgetti. E poi è colui che realmente deve governare certi processi, essendo titolare del Dicastero dell'Economia. Quindi è una pantomima anche quella di Giorgetti per soddisfare le uscite totalmente scomposte, totalmente sconclusionate del segretario del suo partito, ma poi, come sempre ha fatto Giorgetti, nel momento della verità farà le cose come dovrebbero essere fatte. BlackRock, maggior azionista di UniCredit. BlackRock, allora, BlackRock dovrebbe avere... No, non è il maggior azionista di UniCredit. Anzi, scusate, perché dovrebbe avere il 7% BlackRock. Però, ripeto, a differenza di BPM, poi devo chiudere perché mi aspetto in riunione, a differenza di BPM, che ha un azionista di riferimento che è Crédit Agricole, francese peraltro, gli azionisti più importanti che hanno una quota di partecipazione superiore al 3% nel caso di BPM sono Crédit Agricole, il fondo Enasarco e un terzo che non mi ricordo, che è un fondo comunque americano, adesso non mi ricordo come si chiama, Global Capital Market, non mi ricordo il nome completo, comunque un fondo americano. Mentre BPM ha azionisti di controllo, un azionista di controllo con una quota superiore al 9%, UniCredit non ha azionisti di controllo, e ripeto, non ha neanche patto di sindacato. Quindi BlackRock, che vado a memoria ma potrei sbagliare, mi pare che abbia il 7%, non è azionista di controllo, azionista di maggioranza, e neanche né da solo né con patto di sindacato. Esatto, UniCredit ha un flottante molto elevato e una tipica public company, che forse è anche l'assetto più giusto per un settore come quello della finanza e dei servizi del credito così importante. Non ci sono patti, confermo, esatto, l'ho detto prima Claudio, l'ho detto prima. Comunque, chiudiamo qui, spero di aver chiarito, ricordatevi della scommessa che ho fatto, e contrariamente al solito, in chiusura vi invito a mettere like e iscrivervi all'Associazione Liberi Oltre. Voglio salutare due persone molto carine che mi hanno avvicinato domenica sera a Roma, che hanno detto una cosa molto simpatica, per le quali le ringrazio, sono marito e moglie, veramente molto simpatici, che mi hanno ringraziato per il Daily Spot e hanno detto che da quando c'è il Daily Spot, grazie a me, non seguono più il telegiornale. Credo che complimento migliore non potevo ricevere. Grazie a nome mio e grazie a nome di Liberi Oltre le Illusioni. Io vi saluto, ci vediamo domani sera con una nuova puntata, vedremo domani che cosa parlare, e vado in riunione di direttivo perché abbiamo delle cose molto importanti da decidere. anche a te Alessandro, grazie sempre per i tuoi contributi. Abbiamo delle cose molto molto importanti da decidere. Buona serata e buona cena per chi la deve fare la cena. Ciao.